Ciao a tutti, questa è la quarta puntata di Fly Little Wing, io sono Mattia.
E io Michele, ciao a tutti.
Parliamo nel bel mezzo di un temporale.
Diluvio.
Sì, diluvio, tuona praticamente. E anche in questa puntata vi offriremo un po' di bella musica degli anni 60 e 70. Andremo dai Who, ai Pink Floyd, Cat Stevens, Black Sabbath, chi più ne ha più ne metta.
Sì, cominciamo da Who, che è un gruppo britannico che ha iniziato la sua carriera nel 1964 e che dopo un breve periodo da portabandiera del movimento mood inglese raggiungono il successo nel 1965 con l'uscita dell'album My Generation e nel 66 pubblicano A Quick One e in questo album è possibile subito notare il progredire della ricerca musicale del gruppo. E poi
tra l'altro My Generation, il brano che dà il nome all'album, uno dei brani più coverizzati della storia della musica.
Poi producono delle opere rock a carattere teatrale, questo è il loro scopo degli inizi, ed esce nel 1969 Tommy e nel 1973 Quadrofenia, credo che sia questa la pronuncia.
Quadrofinia, come ci suggerisce il buon Alessandro, il buon Alefonico qui al PC.
Pensate che nel film associato a quest'album si fece notare un giovanissimo Sting, addirittura.
Pensa un po'.
In questo film si parla di Jimmy, un ragazzo appartenente alla banda giovanile dei Mods, come diciamo prima, che in quegli anni si scontravano ripetutamente con le bande rivali dei Rockers.
E comunque torneremo a parlare del legame tra musica e film anche parlando più tardi di Pink Floyd e non solo. Ora ci andiamo a sentire il primo brano di questa quarta puntata, I Can't Explain, dei Who, del 1965.
Vai!
Rieccoci dagli studi della redazione, dalla redazione di Radiofonica in via Benedetta 14. Abbiamo sentito gli Who per partire subito, insomma, sparati. E passiamo ora a presentare un altro gruppo. Un gruppo di cui avevamo già parlato, vero Michele?
No, non abbiamo.
Non ricorda? Sì, ne abbiamo già parlato nelle prime puntate, però vabbè. Fa niente, insomma.
A che proposito? Eh? A quale proposito? Vabbè, comunque.
In tema di teatro, capito? Siccome facciamo la trasmissione sul teatro. Vabbè, comunque parliamo dei Procol Harum. Il nome è così strano che deriva da una storpiatura del nome del gatto di un amico di Cordell, che si chiama appunto Procolarum, che peraltro in latino è stato tradotto, come ci insegna sempre il nostro buon Alessandro, che sa perfettamente il latino come fosse italiano, è stato tradotto Procolarum come lontano da queste cose. Anche la versione originale, appunto, della canzone che ci andremo a sentire fra poco, Wider Shade of Pale, in Italia è stata pubblicata dopo quella di Dick Dick e raggiungerà il primo posto nella classifica italiana, rimanendovi dal 18 ottobre al 6 dicembre addirittura, e restando complessivamente 21 settimane in Hit Parade. Comunque questa è sicuramente la canzone più famosa dei Procolarum, e appunto ci andiamo ad ascoltare adesso Wider Shade of Pale del 1967, Procolarum.
Vai.
Yeah.
E mentre praticamente facciamo la lotta nel fango io e Michele per stabilire se Procolarum ne avevamo già parlato o no, e ci
Avevo
giungo.
ragione io comunque,
Naturalmente,
come sempre.
Michele ha sempre ragione.
Sì.
Passiamo, che facciamo? Che facciamo?
Passiamo a un gruppo che si chiama Band, una band che si chiama Band, cioè,
Anche se
già dice.
comunque volevo ricordare una chicca
Ah, vai.
che praticamente anzi ci ricordava il nostro buon Roberto qui a fianco, è sempre una redazione in fermento quando registriamo noi, è un evento sempre, no? E che il cantante, i prete Procolarum scrissero una lettera dopo la versione di A Wider Shade of Pale dei Dick Dick. Scrissero una lettera proprio ai Dick Dick per ringraziarli degli enormi introiti d'immagine anche economici provenienti dalle royalties appunto della canzone, dei diritti di autore. E dopo questa chicca parliamo dei The Band.
The Band, scoperti da Bob Dylan che li reclutò durante il suo tour nel 1965, però ufficialmente cominciano a suonare nel 1967. La versione originale della loro canzone The Last Waltz, che in italiano fa L'ultimo valzer, è anche un film documentario dell'ultimo concerto dal vivo della band. E questo film è diretto, pensate un po', da Martin Scorsese, che racconta la vita di questo gruppo che è canadese. E in questo film partecipano anche artisti del calibro di Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell e anche Eric Clapton.
E quindi ci risiamo col filo conduttore che sono i film, cioè il cinema e la musica che vi facciamo sentire stasera. Adesso ci andiamo a sentire dei The Band, Upon Cripple Creek del 1970. Tra l'altro è il brano, no, non è il brano più recente di questa della playlist che vi proponiamo oggi, però ce l'andiamo a sentire ugualmente.
Comunque, vai.
Spring a leak that she means me. I don't have to.
and see my Bessie again. Up on Cripple Creek, she sends me if I sprain a knee. She mends me, I don't have to scream. She defends me, a drunkard's dream if I ever did see one. No, 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 no.
Sembra di stare sulla Route 66 con questo brano, invece no, siete dentro casa, fuori piove e state sentendo radiofonica.com. Ora passiamo a un altro gruppo, che definire gruppo insomma mi sembra abbastanza riduttivo, perché a mio avviso è uno dei gruppi fondamentali, è uno dei team fondamentali della storia della musica, e cioè i Pink Floyd. Dei Pink Floyd si è detto tutto, sicuramente avrete visto anche in palinsesto la monografia dedicata, insomma, quindi ve la andrete a sentire sicuramente per sapere la storia di Pink Floyd. Invece adesso vogliamo parlare di un aspetto che lega i Pink Floyd al cinema, perché durante la loro storia, ricordiamo, sono in attività dal 1965, anche se hanno pubblicato solo, tra virgolette, 14 album in studio, però tutti bene o male capolavori, e vogliamo parlare del legame col cinema dei Pink. E innanzitutto il famosissimo film The Wall, realizzato nell'82 dal regista Alan Parker. Il ruolo di Pink protagonista fu affidato a Bob Geldof, che per i più giovani è l'organizzatore del Live Aid. E questo appunto, il ruolo di Bob Geldof contribuì notoriamente alla popolarità dello stesso artista sopracitato. E questo film, che ripercorre più o meno la linea dell'album e affianca alle scene reali le animazioni create da Gerald Scarfe, che venivano proiettate sul muro durante gli storici concerti. La vita del protagonista appunto è costellata da delusioni e paure che non facevano altro che testualmente aggiungere mattoni nel suo muro di difesa dal mondo, e da qui appunto deriva l'espressione Another Brick in the Wall.
E dei Pink Floyd ci andiamo ad ascoltare tra un po' una canzone che non è forse notissima, no Mattia? Perché
sì, perché a noi ci piacciono le cose difficili,
diciamo. Cose difficili
Che anche questa fa parte della prima colonna sonora dei Floyd, che si chiama Music from the Film More, appunto dell'omonimo film More diretto da Barbet Schroeder, che non è l'ex cancelliere tedesco. E ci andiamo ad ascoltare appunto The Nile Song, dall'album Music from the Film More dei Pink Floyd, 1969. Bye.
Standing by the Nile, when I saw the name.
Rieccoci in studio e dopo questa bellissima canzone dei Pink Floyd, tra un po' andremo ad ascoltare una canzone dei Vanilla Fudge. Se questa la pronuncia, ma penso di sì.
Vanilla Fudge.
L'ho controllata su internet e questa, anche se può sembrare un po' strano. Questi sono grandi ammiratori dei Beatles e seguirono molte cover appunto dei Beatles come Ticket to Ride ed Eleanor Rigby. Oddio, ma il grande successo arrivò con una versione molto dura e psichedelica di You Keep Me Hanging On, brano portato a successo dalle Supremes. E un'altra cover di questo gruppo è quella di Some Velvet Morning, brano morbido, che è composto da Lee Hazlewood. Adesso, Mattia, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, diciamo che degne di nota sono anche reinterpretazioni in chiave moderna di celebri brani di musica classica, quindi questa è una curiosità. E soprattutto, ma non è un gruppo dalla pronuncia che che hai proferito sembra un gruppo napoletano, no?
No, ma la pronuncia è controllata.
E Vanilla Fudge.
E vai.
Allora andiamoci a sentire i Vanilla Fudge, brano del 1966 con You Keep Me Hanging On.
E vai.
You Keep Me Hanging On, Vanilla Fudge. We'll be right back.
can do about it.
Siamo in studio, radiofonica.com, tra un po' andiamo a presentare un altro grandissimo artista.
Ma che te strilli? No, no, sto scherzando. Michele è la voce più calda di Radiofonica, dopo quella di Alefonico naturalmente. E appunto siamo ancora qui, ritorniamo alle cose serie, siamo ancora qui su Fly on Little Wing, questo è il nostro quarto appuntamento. E abbiamo già sentito buona parte insomma della musica rock tra Pink Floyd, The Band, The Who, Vanilla Fudge. E adesso andiamo a presentare Cat Stevens. Ce ne vuoi parlare, Michele?
Ah, veramente volevo sentire la tua pronuncia del nome in greco, perché Cat Stevens è ovviamente il nome d'arte. In realtà si chiama Stephen Demetre Gheorghiu, perché adotta il nome Cat Stevens dopo che un'amica gli fa notare che i suoi occhi sembrano gli occhi di un gatto addirittura, ed è figlio di...
Si sta a provare l'amica.
Sì, figlio di padre greco cipriota e madre svedese, quindi c'è un po' di tutto, Grecia, Svezia, Cipro, vabbè. E dopo i primi due album che non ottengono un grande successo, Cat Stevens purtroppo si ammala, ma da questa malattia riesce a trarne aspetti positivi, diciamo, perché cambia completamente genere, si affida a chitarre acustiche e sonorità molto delicate. E nel 76, questo è un episodio particolare della sua vita, di ritorno da un viaggio a Gerusalemme, suo fratello gli regala una copia del Corano, e questo vediamo che poi in futuro influirà molto sulla sua tendenza religiosa, diciamo.
Sì, anche perché insomma viene chiamato, adesso ha cambiato nome come altri grandi del mondo dello spettacolo, come per esempio Muhammad Ali, ha cambiato nome in Yusuf Islam. Nel 2004, lo stesso Islam, quindi Cat Stevens, che poi è diventato Yusuf Islam, è di nuovo nell'occhio del ciclone quando gli viene negato l'ingresso negli Stati Uniti perché il suo nome è nella lista addirittura degli indesiderati dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, i ben noti eventi. E appunto il cantautore si trovava su un volo Londra-Washington quando all'improvviso l'aeroplano ormai barese, napoletano, di tutto in questa trasmissione, l'aeroplano viene dirottato in un altro aeroporto a Island, ma viene trattenuto e fatto tornare in paese.
Sì, prima di sentire la canzone volevo solamente aggiungere che vive felicemente a Londra con sua moglie e i suoi 5 figli, questo va preciso.
Nonostante l'imperialismo nordamericano. E adesso quindi ci andiamo a sentire The First Cut in the Deepest del 1967 di Cat Stevens. Sto ufficialmente ubriaco. Vai!
But there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. The first cut is the deepest.
E questo era Cat Stevens. E dopo questa playlist di oggi, che ha scelto appositamente Michele, ha voluto scegliere Michele, devo dire Michele,
tranne una canzone, i Pink Floyd, non mi sarei mai permesso.
E infatti i Pink Floyd, ho scelto questa canzone proprio perché era l'unica tra virgolette non romantica, cioè veramente ti sei innamorato Michele?
Diciamo rock melodico, diciamo.
No, no, si è innamorato Michele. Ormai dopo svariati mesi possiamo dire che si è innamorato. Vuoi parlarci di?
Degli Steely Dan, che è un gruppo statunitense che diciamo un po' di curiosità più che dire date o cose del genere. Diciamo che durante il tour tra il secondo e il terzo album questo gruppo reclutò Jeff Porcaro. Perché diciamo questo? Perché
complimenti per il nome, tra l'altro.
Per il cognome. Diciamo questo perché è il futuro batterista dei Toto, e quindi questa notizia andava data, non si poteva non dare questa notizia. Poi si fecero anche una fama non molto positiva.
Era indispensabile, infatti.
Sì, non molto positiva perché rifiutavano sempre di fare concerti, rilasciare interviste. Era un gruppo un po' particolare, non si sa. Partirono come sestetto, però ben presto diventarono un duo e si fecero affiancare nella registrazione dei dischi da molti altri artisti, e i testi risultano spesso di non facile comprensione e usavano spesso giochi di parole. Vuoi aggiungere qualcosa, Mattia?
Sì, diciamo che il loro snobismo era famoso come quello, possiamo dire, di De Gregori adesso. Diciamo, sono stati precursori di Francesco De Gregori, praticamente. Siamo giunti a questa conclusione dopo aver parlato degli Steely Dan. E niente, allora andiamoci ad ascoltare questo penultimo brano, che tra l'altro è il più recente, questo veramente, però non come quello dei The Band, che è il più recente degli Steely Dan, Do It Again, del 1972.
Canzone famosissima, ma anche bellissima.
Vai, sei proprio innamorato. E rieccoci in studio qui da Via Benedetta 14, sempre, non ci siamo spostati. E mentre qui c'era un, notavo che c'era un concorso sull'evocazione di questa musica, nel senso che faceva una gara a cosa potesse ricordare questa canzone tra Michele, Alessandro. Alessandro diceva Santana, Michele diceva le spiagge californiane. Io direi Raul Casadei del rock.
No.
No, sto scherzando. Allora, Michele, adesso siamo arrivati quasi alla fine, siamo arrivati all'ultima parte, all'ultimo gruppo. E che gruppo? Last but not the least, come dicono gli americani.
I Black Sabbath, che iniziarono la loro carriera nel 1968 con un inizio un po' particolare, perché iniziò quando il chitarrista Tony Iommi e il batterista Bill Ward lessero un annuncio in un negozio di dischi di Birmingham, in Inghilterra, dove un cantante cercava membri per fondare una band. Il cantante era Ozzy Osbourne. E nel 77, al termine del tour Technical Ecstasy, Osbourne però abbandonò il gruppo a seguito di tristi vicissitudini che non stiamo qui a raccontare, ma diciamo problemi di droga soprattutto. Ma dopo la sua dipartita fu rimpiazzato da Ronnie James Dio. E adesso ripasserei la palla a Mattia, che deve presentarci un ospite.
Ronnie James Dio?
Nome impegnativo.
Nome modesto e impegnativo, tra l'altro. E qui, come tutte le puntate, appunto, abbiamo un ospite per l'angolo dell'esperto. Fammi la sigla.
Pa-pa-pa-pa.
Questa scenetta di una tristezza mai vista. E abbiamo qui il nostro caro, una new entry tra l'altro di Radiofonica, Roberto Del Bove, un grande appassionato del Black Sabbath, vero?
Sì, innanzitutto volevo ringraziarvi per la presentazione, perché è veramente commovente.
Comunque, per la sigla soprattutto.
Esatto, quello è stato l'apice. Comunque, insomma, a parte questo, mi sembrava importante sottolineare come Black Sabbath non solo sono uno dei gruppi che insieme a Led Zeppelin e Deep Purple hanno fondato quello che è il genere dell'hard rock, ma anche che è forse il gruppo che più degli altri ha fondato proprio lo stile metal, lo stile che poi sfocerà negli anni 80 nel metal, che il metal si sa che nasce dall'hard rock. Ad esempio i capelloni lunghi, anche se quello in quel periodo era abbastanza diffuso.
Quindi è anche una questione di estetica, cioè di look, non solo a livello musicale.
Sì.
Dicci esperto.
No, assolutamente, nel senso che comunque ad esempio vestirsi tutti di nero, ecco, se vediamo il metal anni 80, proprio quello classico, cioè non si vede uno con un colore diverso dal nero, cioè cose del genere. E poi ad esempio pure gli aneddoti che forse Black Sabbath spesso hanno alimentato loro stessi, ad esempio l'aneddoto per cui secondo cui Ozzy Osbourne, il cantante, durante un concerto avrebbe raccolto un pipistrello che si trovava sul palco e l'avrebbe preso a morsi in testa, questo si dice. E poi non si è mai capito cosa ci facesse un pipistrello sul palco, però insomma.
Oppure cosa ci facesse lo stomaco di Ozzy Osbourne con un pipistrello dentro.
Esatto, oppure addirittura ci sono dei documentari che girano in cui ci sono persone che testimoniano addirittura che quando arrivavano i Black Sabbath in qualche città, gli spacciatori portavano dei fustini di detersivo pieni di cocaina, cioè già pronti per loro. Ma mi sembrano delle esagerazioni fatte un po' ad hoc, però insomma nel bene o nel male hanno creato questo stile metal che poi sfocerà anche nel gotico, nel nordico, eccetera eccetera. Però comunque a livello musicale anche sono stati molto importanti, come testimonia la canzone che avete messo nella scaletta.
Nella scaletta, sì. E sì, infatti appunto Black Sabbath sono, diciamo, forse la base, sono il proto metal. E anche comunque gli aneddoti che entrano a far parte di quella rosa delle leggende metropolitane che girano sui gruppi rock e anche quindi su black metal sono dovuti anche un po' al personaggio di Ozzy Osbourne, che non è certo un personaggio normale, diciamo così, è abbastanza colorito, diciamo che è uno di quei tipi che ti giri per strada quando passa. E detto
scusami se ti interrompo, che ultimamente secondo me ha deluso un po' di gente, ha deluso un bel po' di gente Ozzy Osbourne, perché ha partecipato a un reality show su MTV, appunto gli Osbourne, in cui si faceva riprendere in casa lui con la sua famiglia, ma poi si sa che i reality hanno ben poco di reality, quindi Si è, posso usare il termine sputtanato, letteralmente.
Sì, sì, puoi usare il termine, tanto qui su Radiofonica la cultura è alta. E, no, sì, è vero comunque, del fatto di MTV è vero, anche se comunque bisogna dire che a una certa età i neuroni se ne vanno, quindi anche Ozzy Osbourne, insomma, poi comunque con il larghissimo uso di droghe che ha fatto. E poi i soldi sono sempre i soldi, quindi a una certa età finiscono, anche se Black Sabbath a livello di royalties stanno messi abbastanza bene. Detto ciò, ringraziamo Roberto che è stato il nostro esperto di oggi nell'angolo dell'esperto, ringraziamolo.
Grazie a voi.
E ci andiamo a sentire appunto una canzone dei Black Sabbath. Dopo tutto questo parlare, un po' di buona musica, Children of the Grave del 1971, l'ultimo pezzo di oggi.
Questi erano i Black Sabbath, ma anch'io volevo aggiungere una cosa su questo gruppo, si sono dette tante cose. Volevo solo dire che anche Ian Gillan dei Deep Purple per un breve periodo è stato scelto come cantante del gruppo prima di ritornare ai Deep Purple. Adesso, per i saluti finali, passo la linea a Mattia.
E sì, siamo arrivati alla fine di questa quarta puntata fra Little Wing. Speriamo che siate stati, che siate rimasti in ascolto per tutta l'ora in cui vi abbiamo regalato delle perle, insomma, del rock a cavallo tra gli anni 60 e 70, come sempre, come tutti i nostri appuntamenti. Vi salutiamo ricordandovi l'appuntamento con il concorso di Unimusic per band emergenti al 110.
Che giorni?
Che giorni? 8 e 9 maggio, 15 e 16 maggio sono le ultime 4 date. Mi raccomando, venite numerosi al 110. Un po' di musica dal vivo ogni tanto fa bene, piuttosto di una discoteca.
Dove si trova il 110?
Vabbè, che è un interrogatorio?
Sì.
Si trova al 110, la mensa universitaria in via Pascoli, sotto la mensa universitaria, insomma, il bar, il 110, è il 110. E quindi appunto vi salutiamo lasciandovi con la sigla. Qui tra una sigaretta, una birra, non si sa cos'altro, vi lasciamo con la nostra solita sigla finale dei Ken e Dit, una canzone un po' così allegra
come tutte quelle che abbiamo ascoltato oggi praticamente.
Tra l'altro oggi stranamente abbiamo parlato poco di tragedie, vero Michele?
Sì, guarda, mi sto riproponendo di scegliere gruppi così che non abbiano avuto dei precedenti negativi, diciamo.
Sì, diciamo gruppi con componenti vivi, diciamo così.
In poche parole è così.
Vabbè, comunque, a parte questo, siamo proprio arrivati alla conclusione. Noi vi salutiamo e vi lasciamo con i Ken e Dit e vi rinviamo l'appuntamento alla prossima settimana qui su radiofonica.com con Fly on Little Wing. Ciao!
Ciao a tutti! Baby, don't you wanna go?